Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, l'Iran continua a sostenere il processo politico in Iraq. Bajom, gli Stati Uniti, Senato approva secondo piano anti-iraniano. Iran al ONU fronteggiare effetti negativi delle sanzioni. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi giovedì 5 maggio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un programma speciale dedicato all'anniversario della nascita dello Sheikh Sadugh. Proprio una stella nel cielo della scienza iraniana. Amici ascoltatori, per ascoltare i nostri programmi basta andare sul sito passodei.com/it, per iscriverci Raditalia irib99@gmail.com. A tra poco. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha auspicato che l'esito delle recenti elezioni parlamentari in Iraq possa contribuire al più presto possibile alla formazione di un nuovo governo iracheno forte e stabile e al rafforzamento dell'unità irachena. Il presidente iraniano ha fatto queste osservazioni, secondo l'IRIB, in una conversazione telefonica con il primo ministro iracheno Mustafa al-Kazemi. Raisi ha espresso gli auguri al popolo e al governo dell'Iraq per l'arrivo del Eid al-Fitr. L'Iran continua a sostenere, come sempre, l'unità nazionale irachena. Al-Kazemi, dal canto suo, si è congratulato con il presidente e il popolo dell'Iran per la grande festività islamica, ringraziando la Repubblica Islamica per il suo appoggio al popolo e al governo iracheno. I senatori statunitensi approvano il secondo piano anti-iraniano con lo scopo di interrompere i colloqui a Vienna. Il disegno piano anti-iraniano proposto dal senatore repubblicano James Lankford è stato approvato con 62 voti a favore contro 33. Secondo proprio gli ideatori, anche sostenitori del piano, qualsiasi intesa sul ripristino del Barjom, accordo sul nucleare iraniano, dovrebbe includere la limitazione del programma missilistico della Repubblica Islamica. Il piano anti-iraniano invita l'amministrazione Biden a non tornare al tavolo proprio dei negoziati al piano d'azione congiunta globale, stiamo parlando ancora del Barjom siglato nel 2015, fino a quando, dicono questi senatori, Teheran non avrà accettato le limitazioni della sua difesa missilistica. Il Senato americano è contro sia la rimozione del corpo dei guardiani della rivoluzione islamica di Post-Haram dalla cosiddetta lista nera di Washington, che la revoca delle sanzioni unilaterali imposte alla Repubblica Islamica. Cambiamo pagina. La striscia di Gaza e il rapporto del Centro per i diritti umani al-Mizan. La pesca lungo l'enclave costiera assediata è una delle professioni più pericolose al mondo perché i pescatori palestinesi possono finire sotto il fuoco proprio dei militari del regime d'occupazione in qualsiasi momento. Ai pescatori di Gaza non è consentito superare le 3 miglia nautiche dalla costa nemmeno per sfamare le famiglie. La marina d'occupazione sionista pattuglia attivamente le zone di pesca lungo le rotte marittime, mantenendo il blocco via mare e via terra. Una delle tattiche prosegue ancora, si legge nel rapporto di Al-Mizan, il Centro per i diritti umani. Una delle tattiche più comuni che i sionisti impiegano contro pescatori palestinesi di Gaza è la continua manipolazione della distanza consentita per pescare con grande impatto sulla pesca, abbassando la loro capacità di provvedere anche solo a quantità di sussistenza. New York Times, intelligence degli Stati Uniti ha aiutato a uccidere generali russi. Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato gli ucraini a colpire e uccidere numerosi generali russi, proprio che sono stati colpiti mortalmente in azione nel conflitto in corso in Ucraina. Lo scrive appunto il New York Times, citando alti dirigenti americani. Gli ufficiali ucraini sostengono di aver eliminato proprio almeno 12 generali russi proprio al fronte, un numero che ha stupito gli analisti militari. Gli Stati Uniti sono sempre aperti a nuove sanzioni nei confronti della Russia, lo ha detto il presidente americano Joe Biden durante un briefing con giornalisti alla Casa Bianca, facendo riferimento alle ultime misure decise dall'Unione Europea e Inghilterra contro Mosca per il conflitto in Ucraina. Parlerò questa settimana con altri paesi membri del G7 di quel che faremo e non faremo, ha spiegato ancora Biden. Andiamo in Italia. L'attacco al premier italiano Mario Draghi da parte di Giuseppe Conte, che accusa: ci vogliono fuori dal governo. Lo scontro sul superbonus, il nuovo slittamento della delega fiscale, sono principali titoli della pagina e delle pagine politiche dei quotidiani italiani, che si soffermano anche sulle amministrative con le frizioni fra Movimento 5 Stelle e PD, Partito Democratico, sul caso Petrocelli, con le dimissioni di massa dei membri della Commissione Esteri del Senato italiano. Restiamo in Italia. Nel primo trimestre 2022 cresce del 50% il numero degli arrestati rispetto al 2021 nell'ambito di indagini sui siti pedofili in Italia. Sono dati forniti dalla polizia italiana in occasione della giornata nazionale contro la pedofilia. 2022 ha aumentato del 38% il numero di bambini sotto 13 anni coinvolti in adescamenti. Nello stesso anno sono stati 5.613 casi tratti dal Centro Nazionale per il contrasto a questo reato, con un incremento rispetto al 2020. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha dichiarato che una nuova operazione per evacuare civili bloccati a Mariupol e altre comunità ucraine è stata completata mercoledì. A dare la notizia, appunto, il coordinatore umanitario Osnat Lubrani. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Israele, regime di apartheid. Il regime sionista è un regime di apartheid, lo è dall'inizio della sua creazione nel 1948, avvenuta a seguito di attacchi terroristici, guerra e pulizia etnica. Tutto ciò è documentato da storici e studiosi internazionali, dalle risoluzioni ONU, da ricerche condotte da Amnesty International e da tante altre organizzazioni israeliane comprese, uccisioni illegali, arresti arbitrari, torture e punizioni collettive, distruzione di case sono la realtà giornaliera vissuta dai palestinesi nel regime d'apartheid sionista. L'apartheid è la realtà vissuta dai palestinesi in Al-Quds, nei territori palestinesi occupati, e lo è ancora oggi, ha affermato Amnesty International. In un rapporto pubblicato, Amnesty ha etichettato il regime sionista come un regime apartheid e di segregazione razionale. Si tratta del rapporto di 280 pagine intitolato L'apartheid sionista contro i palestinesi. Esso, il rapporto ha evidenziato come il regime sionista segreghi, controlli i palestinesi per mantenere una egemonia sionista. Le sue conclusioni sono che il regime occupante ha imposto un sistema di dominio crudele e sta commentando crimini contro l'umanità. Nel suo rapporto, Amnesty International denuncia le detenzioni amministrative, esproprio di proprietà fondiarie e immobiliari, gli omicidi illegali, i trasferimenti forzati, le restrizioni agli spostamenti, gli ostacoli all'educazione e invita Amnesty, la Corte Penale Internazionale, a prendere in considerazione la definizione di crimine di apartheid nel quadro della sua attuale inchiesta e chiede a tutti gli stati di esercitare la competenza universale per portare davanti alla giustizia i responsabili di questi crimini di apartheid, razzismo. Il rapporto chiede che il regime sionista sia ritenuto responsabile per le sue pratiche contro i palestinesi.
Sheikh Sadour, una stella nel cielo della conoscenza. Amici ascoltatori, in occasione dell'anniversario della nascita del grande sapiente islamico Sheikh Sadour, vi proponiamo un breve sguardo alla vita e alle opere di questo personaggio celebre della scienza e della giurisprudenza islamica. Restate con noi. Abu Ja'far Muhammad ibn Ali al-Husayn, figlio di Musa ibn Bavavej al-Qumi, noto come Sheikh Sadour, nacque molto probabilmente nel Khorasan nel 355 anno d'Egira. Sheikh Sadour è visto come uno tra i più grandi tradizionalisti e teologi ed è l'autore della famosa opera Man lo yahzarul faqih, il quale rappresenta uno dei quattro libri dello sciismo, considerati le fonti principali della deduzione in giurisprudenza fiqh islamico. Le fonti più antiche riguardo alla sua biografia sono Al-Fehrest di Sheikh Tusi e Al-Kitabul Rij'a di Ahmad ibn Ali Najashi. Secondo queste, Ali ibn al-Musa ibn Bavavej al-Qumi, padre di Sheikh Sadour, incontrò Abu al-Qasim Hussein ibn Ruh, il terzo dei quattro vice-reggenti dell'Imam Mahdi, che Dio affretti la sua apparizione, durante il periodo dell'occultazione minore. Gli pose molte domande. In seguito, li fece giungere attraverso Ali ibn Ja'far al-Aswad una lettera da consegnare al imam atteso. Nella lettera, Ali chiedeva di poter avere un bambino e ricevette la seguente risposta. «Abbiamo pregato il Dio ed avrai due bambini promettenti». Dopodiché da lui nacquero due bambini, Abu Ja'far Muhammad, Sheikh al-Saduq e Abu Abdullah al-Husayn. Sheikh Saduq era il più importante studioso di Hadith e Fiqh della scuola di Hadith di Qom. Egli ha iniziato a insegnare e raccontare Hadith già da una giovane età e continua a farlo durante i suoi viaggi. Ha avuto molti studenti e molti studiosi narrano Hadith in base alla sua autorità. Il suo soprannome Al-Saduq, ovvero la verità, indica la sua affidabilità tra gli studiosi della scienza e della giurisprudenza islamico-sciita, in quanto un eccellente e autorevole trasmettitore di Hadith. Il nome di Sheikh Saduq è Bob Vey, un nome iraniano che è stato poi arabizzato in Ibn Bob Vey, essendo contemporaneo ai primi secoli della nascita dell'Islam e quindi i primi anni del suo arrivo in Iran. Non si conosce quando la famiglia di Sheikh Saduq si è convertito all'Islam e allo sciismo, ma è chiaro che essi erano tra i forti aderenti del Ahlul Bayt, la pace e benedizione di Dio con loro, fin dall'inizio del IV secolo. Suo padre Ali ibn Bovevei al-Qomi era uno dei più noti maestri della giurisprudenza islamica di Qom. Sheikh Tusi e al-Najashi hanno attribuito diversi libri e tratti in vari campi proprio al padre di Sheikh Saduq. Nonostante fosse impossibile definire l'anno in cui è nato Sheikh Saduq, è ben noto che è nato a Qom dopo la morte di Muhammad ibn Osman al-Omari, il secondo rappresentante dell'Imam Mahdi, che Dio affretti la sua apparizione, che era nell'anno 305 anno d'Egira. Secondo queste fonti, al-Saduq e suo fratello al-Husayn, figlio di Ali ibn Bovevei, sono nati in seguito alla preghiera dell'Imam Mahdi. Sheikh Tusi narra che il padre di al-Saduq non aveva figli e scrisse a uno dei rappresentanti dell'Imam Mahdi, cioè a Husayn ibn Ruh, per chiedere a Imam Occulto, come abbiamo già detto, di pregare per lui. Ibn Ruh scrive una lettera in risposta alla sua richiesta e gli disse che Imam Mahdi aveva pregato per lui e presto lui avrebbe avuto due figli. È proprio sulla base di questo resoconto che gli studiosi della storia islamica sciita hanno posto la sua data di nascita dopo l'anno 305, gli anni in cui Husayn ibn Ruh era il rappresentante dell'Imam Mahdi. Sheikh Sadugh è cresciuto a Qom, dove ha studiato con suo padre e con gli altri studiosi i vari rami della scienza, tra cui anche la giurisprudenza. A un certo punto, forse dopo il 343 anno Egira, egli decise di lasciare Qom per recarsi a Rei, la capitale della dinastia Buide. Poi si è trasferito a Mashhad e ha tenuto diversi corsi di insegnamento delle scienze islamiche nella città di Nishapur. Nel corso della sua vita ha anche intrapreso un viaggio alla Mecca per l'Hajj, per poi recarsi in pellegrinaggio verso i santuari in Iraq. In tutti i suoi viaggi ha visitato molte città e ha potuto ascoltare tantissimi hadith da un vasto numero di studiosi islamici. A causa dei suoi svariati viaggi in tutto il mondo islamico a lui contemporaneo, Sheikh Sadugh ha potuto beneficiare di quasi 260 insegnanti. Un'indagine sulle sue opere e i vari hadith che ha raccontato, si può dire che suo padre, Ali ibn Babawayh Qumi, e altri due grandi studiosi di Qom erano i suoi maestri più influenti. Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Rei, dove è sepolto. Il grande Sheikh Sadugh ha iniziato a insegnare e raccontare hadith da una giovane età e continua a farlo durante i suoi viaggi. Ha avuto molti studenti e molti studiosi narrano hadith sulla sua autorità. E proprio grazie a queste sue lezioni di insegnamento di hadith e di giurisprudenza, tra i suoi allievi esistono prominenti studiosi che sono stati istruiti sotto il suo insegnamento e hanno ascoltato gli hadith riportati dai 12 imam e raccontati direttamente da lui. Tra i suoi più celebri allievi possiamo nominare il celebre studioso islamico sciita Sheikh Mufid. Al-Sadugh è una figura principale della scuola sciita del suo tempo e questo è ben verificabile nei suoi libri. La caratteristica principale di scuola di pensiero di Sheikh Sadugh è quella di considerare il hadith come autorità principale in materia religiosa. Sheikh Sadugh ha scritto molti libri in risposta alle critiche contro lo sciismo. Il suo libro Al-Tawhid è stato uno di questi libri più letti e studiati nelle scuole islamiche in tutto il mondo. Che Dio lo ricompensi per il grande contributo che ha dato alla conoscenza dei principi islamici nel mondo. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Vi ringraziamo dell'attenzione. E a presto!